Sono le 11 e 2 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Cominciamo stamattina con una citazione brevissima, quella del ministro dell'economia Giorgetti, una dichiarazione di ieri sul tema del super bonus. La stagione del 110% di bonus fiscale non tornerà più, diceva ieri in modo, come avete sentito, molto categorico il ministro dell'economia. Il governo, come forse ricorderete, ha già dato un taglio al cosiddetto super bonus dal 110 al 90% e inoltre e soprattutto anche deciso di bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Qualche settimana fa, il 23-24 febbraio scorso, gli attivisti di diverse associazioni, dalla Lega Ambiente al WWF, dal Kyoto Club al Forum Disuguaglianza e Diversità, hanno manifestato davanti al Ministero dell'Economia proprio contro lo stop della cessione del credito fiscale sul super bonus e il blocco anche dello sconto in fattura. Così si ammazza l'unica politica per l'efficienza energetica e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, dicevano le persone che hanno partecipato a quel presidio davanti al Ministero dell'Economia in via 20 settembre a Roma. Io saluto subito l'ospite di questa mattina con il quale iniziamo la trasmissione, Giovanni Carrosio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Sociologo, docente di sociologia dell'ambiente all'Università di Trieste, fa parte anche del coordinamento del Forum Disuguaglianza e Diversità. Lei, insieme a Vittorio Cogliati Dezza, che tra l'altro anche lui fa parte del Forum Disuguaglianza e Diversità, qualche settimana fa avete scritto un articolo per il Fatto Quotidiano, il cui titolo è "Bloccare il super bonus penalizzerà i poveri", e in quell'articolo voi avete scritto: con una sola operazione si blocca, ascoltate bene, una misura di giustizia sociale e lotta al cambiamento climatico, di miglioramento delle condizioni abitative anche dei più fragili e di incremento della occupazione. Tutto questo, professor Carrosio?
Sì, e lo capiamo se confrontiamo questo tipo di politica con quello che c'era prima, perché prima del 110 c'era un altro strumento che era il 65%, che funzionava in poche parole in questo modo: le famiglie potevano anticipare, dovevano anticipare le spese per la riqualificazione energetica degli edifici e recuperavano il 65% della spesa che facevano detraendola dalle tasse in 10 anni, e questo faceva sì che chi non aveva sufficienti risorse e chi non aveva capienza fiscale non poteva trarre beneficio dagli incentivi. Invece il 110, attraverso questo strumento che è la cessione del credito, ha almeno potenzialmente incluso tutte le fasce sociali nella possibilità di accedere agli incentivi. Poi sicuramente abbiamo dei dati su quanto siano aumentate il numero di imprese edili, quanto sia aumentata l'occupazione in edilizia, e abbiamo dati a doppie cifre grazie all'introduzione del super bonus. Il super bonus aveva anche una caratteristica in più, che costringeva chi faceva delle operazioni di efficientamento di innalzare di 2 classi la classe energetica della propria abitazione, anticipando la direttiva europea di cui si sta discutendo in queste settimane in Europa.
Quindi non possiamo dire che quella fosse l'ultima versione del super bonus 110%, come lei ci ha raccontato, diversa rispetto alla normativa precedente. Non è questa una vera e propria misura redistributiva, però in qualche modo aiutava, dava la possibilità alle persone più povere di accedere, no, a quella forma di beneficio che la normativa precedente di fatto rendeva impossibile.
Certo, il 110% non è sicuramente stato pensato con una logica redistributiva, oppure come una logica che andava ad aiutare soprattutto i ceti sociali più fragili. Però in chi ha avuto l'intuizione di introdurre l'elemento della cessione del credito, sicuramente aveva l'idea che potesse essere questo lo strumento per far sì che questi tipi di incentivi fossero accessibili da tutti.
C'è un esempio che lei, professor Carrosio, insieme a Vittorio Cogliati Dezza facevate alla conclusione di quel pezzo di qualche settimana fa che citavo prima sul Fatto Quotidiano, ed è il caso di Trieste. Che cosa è accaduto?
Ma sì, perché qua a Trieste ci siamo fatti un po' questa domanda, visto che il 110 era nel dibattito e su alcune riviste online come La Voce.info iniziavano a girare distorsioni, perché si affermava, come ha affermato anche il governo, che il 110 ha fatto piovere soldi sui ricchi. Allora ci siamo interrogati se questo fosse vero, abbiamo cercato dei dati, perché tutte queste affermazioni erano fatte senza dei dati. E allora siamo riusciti ad avere l'elenco di tutte le operazioni fatte con il 110 a Trieste. L'elenco vuol dire via e numero civico delle abitazioni coinvolte. Abbiamo iniziato a classificare circa 500 cantieri nel 2021-2022. Li abbiamo classificati, aggregati per rione, e abbiamo provato a vedere la relazione che c'era tra densità degli interventi in ogni rione e reddito medio pro capite, e già lì abbiamo visto che questi cantieri erano distribuiti equamente nella città. Non ci siamo accontentati, perché abbiamo detto vabbè, può darsi che in ogni rione poi l'accesso al bonus si concentri anche nei quartieri poveri, in quelle enclave un po' più ricche che ci possono essere nei quartieri poveri. Allora abbiamo proprio fatto un'analisi casa per casa, abbiamo classificato le abitazioni sulla base delle classi catastali e sulla base del valore di mercato delle abitazioni, e le abbiamo distinte tra case indipendenti, condomini abitati da ceti medio-basso, condomini di lusso, e abbiamo visto che il 53% dei cantieri è in condomini abitati da ceti medio-bassi. Quindi da qui abbiamo dedotto come tutto sommato abbia funzionato nel dare la possibilità a chi non avrebbe mai fatto gli interventi di poterli fare.
Allora, io mi fermo qui, professor Carrosio, la ringrazio, anche perché così ci ha dato una chiave di lettura appunto diversa rispetto anche alle notizie che sono circolate in questi ultimi tempi. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Giovanni Carrosio, sociologo, docente di sociologia dell'ambiente all'Università di Trieste, come dicevamo, fa parte del forum Diseguaglianze e Diversità. 11:13 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Buongiorno e benvenuto al professor Gianfranco Viesti.
Buongiorno, buongiorno.
Economista, insegna all'Università di Bari. Prima, professor Viesti, parlavamo con Giovanni Carrosio di Superbonus e della decisione del governo, ormai non di queste ore, ma di qualche settimana fa, di bloccare sia la cessione del credito che lo sconto in fattura. E tra le cose che ci raccontava Carrosio è che quel Superbonus in qualche modo aveva funzionato, anche se in maniera impropria, diciamo così, anche come misura redistributiva, in quanto permetteva alle persone con redditi più bassi comunque di poter accedere a quella forma di bonus. Io invece con lei vorrei partire su qualcosa, diciamo così, che è un po' finito in un cono d'ombra, no, dell'attenzione pubblica appunto di queste settimane, che è il PNRR. Mi verrebbe da chiederle molto banalmente che fine ha fatto, ma qualcosa aggiungo io, ma il grosso ovviamente ce lo deve raccontare lei, perché quello che si può ricostruire di ciò che è accaduto in questi ultimi giorni è che il governo sta aspettando una nuova rata dei fondi europei legati appunto al PNRR, circa 19 miliardi di euro. Sono previsti complessivamente 191 miliardi e 5 di prestiti da qua al 2026. Finora il governo italiano ne ha incassati 46, ne mancano quindi ancora tantissimi, 140. Professore, appunto, ripeto la questione: che fine ha fatto questa attesa di questa rata? È sottoposta anche a delle condizioni, no?
Dunque, l'attenzione è molto sulle rate, perché il PNRR funziona così che tu devi rispettare degli impegni che hai preso con la Commissione Europea ogni 6 mesi. Quando li hai rispettati, loro li controllano e ti mandano i soldi, ed è giusto anche che si controlli questo, perché deve fluire ordinatamente. Dobbiamo incassare questi soldi, che sono in parte prestiti, in parte sono contributi a fondo perduto. E questo è una specie di cruscotto di come sta camminando. In realtà il PNR è finito in un cono d'ombra, perché che cosa è successo? Prima è stato scritto, sono state prese le grandi decisioni, concordate con la Commissione Europea, aprile-giugno 2021. Dopodiché, tra l'estate del 2021 e l'autunno del 2022, quindi governo Draghi ancora, sono state prese una valanga di decisioni molto concrete, cioè a partire dalle misure scritte nel piano, quali sono gli effettivi progetti da finanziare che devono essere realizzati. Adesso si sta tirando un po' il fiato, perché si sta passando alla fase di realizzazione dei progetti, no? Bisogna costruire le opere, sono principalmente opere, e quindi devono essere costruite. Quello che sappiamo è che il governo Draghi ha sbagliato i conti, e cioè che prevedeva un flusso di spesa molto più veloce di quello che c'è stato nel 21 e nel 22. Il governo Meloni se n'è accorto e è molto preoccupato, perché, come dire, col PNRR è successa una cosa strana, che il governo...
Lei lo sa, la fermo un attimo, professor Viesti, lei lo sa che sta dicendo una cosa blasfema probabilmente per molte orecchie che hanno visto in Draghi l'uomo infallibile e vedono in Meloni, a volte anche ragione, in una fonte di incompetenza e di approssimazione. Lei addirittura dice: Draghi ha sbagliato i conti e Meloni se ne è accorta.
Guardi, simpatie per il governo Meloni non ne ho proprio, che siano competenti e bravi ho i miei grandissimi dubbi. Tuttavia bisogna, come dire, riconoscere onestamente quello che è successo, cioè che il governo Draghi ha sbagliato i conti e li ha scritti, lo possiamo dire con certezza, perché li aveva scritti nei DEF e nelle NADEF, nelle note di aggiornamento del documento di economia e finanza. Prevedeva di spendere di più nel 21-22. Non c'è riuscito, quel po' di spesa che abbiamo fatto era per opere che già erano in corso, e adesso il governo Meloni si trova oggettivamente in una situazione molto difficile, perché il governo Draghi ha preso tutte le decisioni politiche, enormi decisioni politiche, ha fatto le grandi politiche pubbliche italiane dopo 20 anni che nessuno faceva niente. tutto, ha deciso tutto il governo. Uh-huh. E dopodiché ha passato la mano e adesso il governo Meloni dice adesso esegui, adesso fai tu e prenditi tutta la responsabilità. Quindi loro sono oggettivamente in una situazione molto difficile perché devono far camminare questa macchina che è talmente grande che è una sfida enorme per le capacità realizzative del nostro paese. E quindi è molto poco politico il ruolo che si chiede al governo Meloni, è molto più un ruolo esecutivo di far funzionare le cose. E dato che lo stesso governo Draghi, come dire, secondo me posso dire un'altra cosa blasfema, ha commesso un altro clamoroso errore che probabilmente stava nel suo DNA, e cioè ha scaricato questa massa di incombenze, appalti, realizzazioni, su una pubblica amministrazione italiana stremata e ridotta ai minimi termini, e senza prendere in considerazione la necessità di rafforzarla prima di scaricare su di essa comuni, regioni, ASL, università, enti territoriali, enti parco, prima di scaricare su di loro tutto quest'onere, per cui adesso diventa perché il governo Draghi forse non pensava che rafforzare le pubbliche amministrazioni fosse una cosa importante, comunque sì, ha sbagliato, e quindi adesso diventa più difficile fare tutta questa massa di interventi, e qui noi siamo nell'angolo, perché bisogna tifare per, mi do una brutta notizia, che bisogna tifare per il governo Meloni, perché la soddisfazione di poter dire hanno sbagliato è veramente cosa minima rispetto alla tragedia di non realizzare il piano, che non ci farebbe godere di tanti investimenti pubblici e ci metterebbe nell'angolo in Europa.
Però,
quindi,
esatto, anche qua poi
questa è la pappa che bisogna mangiare, sperare che tutti ce la facciano.
Delle scelte politiche, gli spazi per delle scelte politiche probabilmente ci sono ancora, la vicenda dei balneari, della proroga della concessione data automaticamente, no, dalla maggioranza col voto in Parlamento al decreto mille proroghe ormai un mesetto fa, lì dava l'idea che qualche opzione di scelta politica c'era ancora. Ma adesso le faccio la domanda delle domande con la quale poi andiamo a chiudere questa nostra conversazione, professor Viesti, perché il punto è: riuscirà il PNRR a rilanciare l'Italia, l'economia italiana, e non solo? Questo tra l'altro è un interrogativo che io prendo e le ripropongo, diciamo così, di quello che sarà il suo prossimo lavoro di ricerca, che uscirà tra qualche settimana, un libro pubblicato da Donzelli. Io questo libro non l'ho letto, neanche le bozze, quindi la domanda per me resta in piedi senza soluzione. Ci dia lei a questo punto qualche anticipazione alla risposta. Ce la può fare sulla base di che cosa, poi, professor Viesti?
Beh, se io vi dico la risposta poi non comprate più il libro e non mi conviene, no, a parte gli scherzi, perché il tema è molto interessante. Allora, in super sintesi, la mia valutazione è basata su un grossissimo lavoro tecnico, ma anche un po' di natura politica, è questa. Il PNRR può rappresentare una svolta importante, perché per la prima volta da 20 anni si torna a dire che l'azione pubblica è importante, che bisogna fare le politiche pubbliche, dalla sanità all'istruzione, e che bisogna fare gli investimenti pubblici. Quindi va molto contromano rispetto all'Italia dell'austerità di questo 21° secolo. Quindi una tappa. Cambierà l'Italia? No, non cambierà l'Italia, perché l'Italia non cambia con una lista di interventi, ma cambia con la politica. Nel PNRR di visione politica ce n'è molto poca, perché il governo Draghi non ce l'aveva, e finché non riacquisteremo la capacità di governo politico del paese è difficile rilanciarlo fino in fondo. Quindi luce e ombre, è un programma molto interessante, ma non è l'arrivo del Messia in terra.
Professore, io la saluto, la ringrazio. Riuscirà il PNRR a rilanciare l'Italia? Il punto di domanda resta ancora irrisolto lì, in quello che appunto poi lo leggeremo quando uscirà questo suo libro nel mese di maggio. Professor Viesti, buona giornata e grazie.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Gianfranco Viesti, economista, insegna all'Università di Bari. Repubblica di questa settimana si chiude qui, sono le 11:23 minuti. Ci risentiremo lunedì alle 11 come sempre, e il prossimo sarà il lunedì in cui vi proporremo una sintesi della seconda delle lezioni di antimafia che sono riprese nel nostro auditorium, il ciclo, il settimo. Potete andare sul sito di Radio Popolare alla pagina lezioni antimafia, lì per utilizzare tutti i contenuti poi di queste lezioni. Vi ricordo poi che il giorno successivo, martedì prossimo, 21 marzo, è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Quest'anno la città scelta per questa giornata nazionale da parte di Libera, il principale organizzatore di questa manifestazione e anche di Avviso Pubblico, la città scelta è quella di Milano. A Milano martedì mattina ci sarà il corteo che partirà da Porta Venezia alle 9 del mattino per arrivare fino in Piazza Duomo. Lì in Piazza Duomo poi ci sarà l'evento principale, che è appunto la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. A conclusione poi della mattinata ci sarà l'intervento di Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera. E in quella mattinata sia Pubblica ma anche altri spazi della radio si occuperanno della giornata del 21 marzo, quindi restate all'ascolto. La linea adesso tra poco invece per questi minuti passa a Cult, Ira Rubini. Io vi auguro una buona giornata e appunto ci risentiamo al più tardi lunedì prossimo alle 11. Ciao a tutti dalle Liguori.